Bentornati alla Poesia dei Poveri. Se siete appena arrivati in questo programma, benvenuti, questa è la seconda puntata. Nella prima abbiamo parlato del concetto di poesia, della poesia dei poveri che sta alla base di questo programma. Oggi inizieremo il percorso che nelle prossime settimane ci porterà in alternativa a parlare una settimana di un poeta e una settimana di un tema. Quest'oggi ho scelto per voi di parlare di Nazım Hikmet, un poeta turco che mi sta molto a cuore, mi sta molto caro. Ma ogni volta cercherò di fare un piccolo collegamento con la puntata precedente. A tal proposito vi leggo subito alcune parole dello stesso Hikmet. Detesto non solo le celle della prigione, ma anche quelle dell'arte, dove si sta in pochi o da soli. Allora, iniziamo un po' a entrare già da subito dentro la poetica e le idee di questo grande uomo e grande artista. Hikmet aveva quest'idea appunto della poesia come un luogo dove accogliere tutti. Se diventa una cosa per pochi, per l'elite, è come la cella, è come una prigione. E quindi questo è il passaggio e il motivo per cui ho scelto come primo personaggio, oltre perché lo amo molto, Nazım Hikmet. Tra l'altro, la storia del mio incontro con questo poeta è piuttosto casuale, come avviene molte volte nel campo dell'arte, ed è dovuta a un film. Infatti, nel film Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, a un certo punto l'attrice, la protagonista, recita alcuni versi di una poesia di Hikmet, che adesso io vi leggerò, perché così inizieremo questo viaggio insieme come l'ho iniziato io alcuni anni fa. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle. Dalla tua testa, dalla tua carne, dal tuo cuore mi sono giunte le tue parole cariche di te. Le tue parole madre, le tue parole amore, le tue parole amica, erano tristi, amare, erano allegre, piene di speranza, erano coraggiose, eroiche, le tue parole erano uomini. In questa poesia già entriamo in uno dei grandi temi di Hikmet, che è l'antropocentrismo, parola complessa, concetto semplice. L'uomo al centro dell'universo, l'uomo al centro dei processi che determinano la vita sulla Terra e che lo determinano. La fiducia incontrastata, incredibile, nella forza dell'uomo. Le parole, che sono l'arma più forte che ha il poeta, sono per Hikmet uomini, esseri umani, sono dotate di umanità e sono al centro del suo universo. E adesso, dopo aver ascoltato la voce di Hikmet e ringraziando il regista Özpetek per avermi dato il là e averlo dato anche a voi in questo caso per l'avvicinamento alla poesia di Hikmet, andiamo ad ascoltare una delle canzoni che compongono la colonna sonora del film, e così entriamo un po' anche in questo ambiente turco-balcanico. Questa è Bir Dem Bir ed è la colonna sonora di Le Fate Ignoranti.
Beklemeden birdenbire yağmur yağar. Na na na,
bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Bisogna capire del poeta molto più di quanto possa essere acquisito attraverso i vocabolari, le grammatiche e la storia della letteratura. Non conosco una parola di turco e non so quasi niente della letteratura turca, ma posso affermare onestamente di conoscere a fondo Hikmet. Queste parole non sono mie, sono di Joyce Lussu, che è la traduttrice italiana di Hikmet. Certo, fa un certo effetto asserire alla traduttrice ufficiale delle poesie di Hikmet, che vengono lette da tanti anni in Italia, che non conosce una parola di turco, ma questo ci fa capire qualcosa di che cos'è il processo di traduzione di una poesia. Anche Caproni, quando ha affrontato la traduzione delle poesie di Tudor Arghezi, ha fatto una cosa simile: tradurre senza conoscere la lingua. Joyce Lussu l'ha fatto intanto attraverso l'utilizzo di lingue di passaggio, quindi l'inglese e il francese, a stretto contatto con il poeta, e in più lo ha fatto creando nuove poesie, perché tradurre una poesia significa in qualche modo riscriverla, perché non è una traduzione di un documento fisico nel quale a una parola corrisponde a una parola. Dobbiamo tradurre i suoni, i giochi linguistici, la semantica, i significati profondi del testo, e quindi riscrivere una poesia è in qualche modo rifare una nuova poesia. E quindi ogni volta che noi parleremo, celebreremo la grandezza di Hikmet, staremo celebrando in realtà anche la grandezza di Joyce Lussu, che ci ha permesso di accedere alle poesie di Hikmet. E allora, come diceva la stessa Joyce Lussu, cioè che era possibile conoscere un poeta senza conoscere la sua lingua, e lei diceva che camminava per le strade di Istanbul e sapeva di conoscere quella città, anche noi, leggendo le poesie di Hikmet, in qualche modo riusciamo a entrare nel suo mondo, in quella Turchia di inizio secolo, piena di movimenti politici e di grandi difficoltà per, insomma, le persone. Per facilitare questo processo, però, adesso ascoltiamo una meravigliosa canzone di Goran Bregovic, che è Ederlizzi.
Da yeah.
Francesca. La mangiava con il cane a casa. Una ricetta là, la salita qua non mi ricordo. Ah, c'è un giardino che già con un stigino di secondi.
Siamo ancora sulle frequenze di Radio Duomo e stiamo sempre parlando di Hikmet. Parlare di Hikmet in qualche modo impone, e chi lo conosce un po' mi darà ragione, di parlare della sua storia, della sua biografia, perché è fondamentale anche per la comprensione del personaggio. E allora iniziamo un po' a delineare chi è Nazım Hikmet e cosa ha fatto nella sua vita. Hikmet nasce a Salonicco nel 1902 ed è figlio di una famiglia benestante, suo nonno è un pascià. Quindi lui racconta dei suoi viaggi d'infanzia in cui viaggia per le campagne dell'Anatolia e vede questi contadini. Perché vi parlo di questa cosa? È una cosa importante perché sarà un passaggio fondamentale della sua vita. Lui racconta di non aver mai visto, quando era piccolo, gli occhi dei contadini, perché ogni volta che si avvicinava a un contadino insieme al nonno pascià, questo si inginocchiava, si prostrava e mostrava il capo, non mostrava mai il viso. Cosa succede? Nel 1919 Hikmet scappa a piedi per l'Anatolia e si unisce al movimento di liberazione nazionale portato avanti da Kemal Atatürk, cioè storicamente alla fine della rottura dell'impero ottomano questo movimento, il primo movimento nazionalista, fa una cosa simile a quella che è avvenuta in Italia con i morti del 48, cioè cerca di riunificare la Turchia e lui parte. Il ruolo che gli viene affidato, essendo molto giovane ed essendo un letterato, è quello di andare ad educare proprio quei contadini dell'Anatolia. E lui, in questo viaggio nell'Anatolia, per la prima volta vede gli occhi di questi contadini. E qui ha una folgorazione, perché quello che lui capisce guardando quegli occhi segnerà il resto della sua vita. E quello che lui capisce è un messaggio tanto banale e tanto stupido, che però noi molto spesso ce lo scordiamo, che attraverso gli occhi possiamo percepire un'uguaglianza. Gli occhi sono uguali, non ci sono differenze negli occhi e nello sguardo. Ed è qui che lui inizia a sviluppare la sua grande tematica sociale che porta avanti nella prima parte della sua produzione. E adesso, siccome è un po' che stiamo parlando, andiamo a leggere una poesia che è proprio legata a questo tema, che si chiama Le pupille degli affamati. Non un po', non 5, non 10, ma 30 milioni di affamati sono nostri. Loro, nostri. Noi, loro. L'onda è del mare, il mare è dell'onda. Non un po', non 5, non 10, ma 30 milioni, 30 milioni. Affamati, affamati, allineati. Non uomo, non donna, non ragazzo o ragazza. Scarni, scheletrici, alberi a nodi con nodi di rami. Non uomo, non donna, non ragazzo o ragazza. Affamati, affamati, schierati. Questi sono pezzi ambulanti di quell'arida terra. C'è chi porta una pancia rigonfia, rimbalzi a ginocchia tutt'ossa. C'è chi ha solo pelle, pelle e ossa. E vivono solo quegli occhi. È nera e lontana acutezza a pupille da pazzi. Enorme la testa da chiodo, sottile la punta che punge pian piano, che penetra in vena pupille pungenti da pazzi. E loro, un dolore, e loro ti fissano, che grande il dolore, che grande, che immenso. Eppure è una botta, la fede non tocca, il petto è di ferro, la pena che è nostra è di 30 milioni di pupille da pazzi pungenti. O tu che m'ascolti, aperta la bocca, tu che forse alle spalle bisbigli, che è matto di me che ti urlo dal cuore, se anche tu come gli altri sei oca, Se non puoi dare un senso al mio dire, almeno guarda me dentro gli occhi. Queste sono pupille, pupille da pazzi. La poesia che vi ho appena letto è del 1922 e non è una delle più conosciute di Hikmet in realtà, perché appartiene ad una raccolta che si chiama Poesie d'amore e di lotta, non molto diffusa. Il libro generalmente che si conosce di Hikmet sono le poesie d'amore, di cui magari parleremo più avanti. Però mi piaceva leggervi questa poesia perché in realtà qui, in un Hikmet giovane, troviamo questo tema fondamentale dell'uguaglianza tra gli uomini. E l'altra cosa che mi piace molto è questa idea dello sguardo che serve per capire questa uguaglianza. D'altronde la parola pupilla viene dal latino pupis illa, che significa piccola bambola, perché guardando l'occhio di un'altra persona possiamo vedere la nostra immagine riflessa. E allora questo processo di umanità, questa idea, questo richiamo che fa Hikmet, no? Che ci dice: se non sei in grado di capire questo dolore, se non sei in grado di vedere con i tuoi occhi queste pupille, guarda attraverso le mie. E questo è il ruolo chiaramente del poeta, che sta mediando, no? Le sue pupille, il suo sguardo, le sue parole sono in grado di riportarci quel dolore che noi non siamo in grado di capire, di riportarci quell'uguaglianza, quella, diciamo, sofferenza di questo popolo contadino in grande difficoltà, attraverso il suo sguardo, che chiaramente è il suo sguardo e allo stesso tempo sono le sue parole. E Hikmet, appunto, come dicevamo, soprattutto nella prima fase, scrive testi fortemente impegnati politicamente. Non ne leggeremo altri, insomma, ce ne sono molti, questo libro di cui ho parlato ne è pieno. Ma adesso andiamo a ascoltare una canzone che, insomma, pensavo potesse stare bene con questo tema, che è Talking About Revolution.
Go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he hold it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, be best for what we've done. Then where are you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down. Give him drugs and give him candy, anything, oh, to make him think he's happy. And he won't ever come for us, he won't ever come. But if he does, and if there's no one else around, bang, 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 we shoot him down. Neighbors, brothers, sisters, and friends, we'll consider it a favor. We'll consider justice done. But if he comes for you or me, and we can place a gun in his hand, bang, 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 we shoot him dead. You go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down, 'cause there ain't no place to run to, ain't
no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, 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 he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, 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 he'll shoot you down. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms, bang, 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 he'll shoot you down.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, stiamo raccontando la vita di Nazım Hikmet utilizzando un po' di canzoni e un po' delle sue poesie e siamo arrivati al momento in cui Hikmet conosce la fame dei contadini dell'Anatolia, nel 1919. Nel 1921, fiducioso nell'uomo, come abbiamo detto, questo è un punto cardine della sua vita, scappa dalla Turchia e soltanto con la sua camicia e un paio di pantaloni arriva a Mosca in modo illegale per studiare all'Università Comunista di Mosca. Questa grande fiducia nei confronti dell'uomo lo porta però a tornare pochi anni dopo in Turchia per combattere ancora una volta al fianco degli ultimi, dei contadini dell'Anatolia che aveva visto e di cui aveva raccontato lo sguardo nella sua poesia precedente. Il problema è che nel frattempo la Turchia si è unificata sotto il nazionalista Kemal Atatürk, che era quello per il quale Hikmet aveva combattuto, attraverso le parole come poteva fare un intellettuale come lui, però non ha fatto niente per migliorare la situazione degli ultimi, proprio di questi contadini dell'Anatolia che erano tanto cari a Hikmet. E quindi Hikmet stesso diventa un uomo d'azione, diventa un oppositore del regime turco di Atatürk e viene incarcerato. Hikmet passerà moltissimi anni della sua vita in carcere proprio per le sue scelte politiche ed è il motivo per cui poi diventerà per molti un idolo di lotta e un idolo intellettuale. Verrà condannato a circa 57 anni di carcere, dei quali sconterà intorno ai 20 anni. La cosa interessante però di Hikmet è che non perse mai, anche all'interno del carcere, questa grande fiducia nel genere umano e nel futuro. Adesso vi leggerò una poesia del 1942, Hikmet la scrive in carcere, e testimonia proprio questa sua grandissima forza, sua e della sua poesia, di andare avanti nonostante le difficoltà e di avere una fiducia incontrastata nel futuro. Questa è Il più bello dei mari. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. In questa poesia Hikmet testimonia la grande fiducia, come dicevamo, nel futuro. Tutto ciò che c'è da fare ancora non l'ho fatto. Tutte le cose più belle della mia vita le devo ancora vivere. E scrivere queste parole all'interno di un carcere significa avere una forza, una vitalità incredibili. Per questo motivo ho deciso di abbinare questa poesia a una canzone di un cantautore sassolese che si chiama Pierangelo Bertoli, che ha scritto molte bellissime canzoni. Come Hikmet, diciamo, il parallelo nasce da quest'idea che entrambi, da una situazione di grandissima difficoltà, Hikmet per l'incarcerazione, Bertoli per un lunghissimo periodo della sua vita passato sulla sedia a rotelle, quasi la totalità della sua vita, hanno però entrambi ricavato delle poesie e delle canzoni di grande forza e di grande vitalità, dei veri e propri inni alla vita, all'azione e all'idea di un futuro, no? A una prospettiva futura, che forse in un periodo storico come questo aiuta, no? L'idea che nella grande difficoltà si possa vedere sempre qualcosa che va al di là. E questa è Varsavia.
Notte a Varsavia piove forte, lampi e tuoni che spaccano il cielo, che è più nero del velo che copre la morte. A Varsavia hanno chiuso le porte, dentro casa qualcuno sta piangendo, qualcun altro vorrebbe far l'amore. Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muore? Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muore? Hanno ucciso un ragazzo di 20 anni, l'hanno ucciso per rabbia o per paura, perché aveva negli occhi quell'aria sincera, perché era una forza futura. Sulla piazza ho visto tanti fiori calpestati e dispersi con furore da chi usa la legge, si serve del bastone e sugli altri ha pretese di padrone. Da chi usa la legge, si serve del bastone e sugli altri ha pretese di padrone. Sull'altare c'è una Madonna nera, ma è la mano del minatore bianco che ha firmato cambiali alla fede di un mondo sulla pelle di un popolo già stanco, stanco marcio di chiese e di profeti, da una parte e dall'altra tutti uguali, perché a stare in trincea sono gli uomini normali, non i capi di Stato e generali. Perché a stare in trincea sono gli uomini normali, non i vescovi e neanche i cardinali. Ci han traditi e lo han fatto molte volte, con cinismo e determinazione, han portato fratelli e compagni in prigione e hanno messo un guinzaglio all'illusione. Non esiste un popolo padrone, non esiste ancora un popolo vincente, ma soltanto una massa di povera gente da umiliare e da rendere impotente. Ma soltanto una massa di povera gente da piegare e da rendere ubbidiente. E per tutti oggi è un giorno brutto, troppe code di paglia stanno bruciando, troppa rabbia per chi vive ancora sperando in un mondo che vedi sta crollando. È una notte a Varsavia, piove forte, una pioggia che scende sul dolore. Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muore? Come posso, tesoro, tenerti sul cuore se stanotte a Varsavia si muore?
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, stiamo sempre parlando di Nazım Hikmet, abbiamo parlato e abbiamo letto alcune delle sue poesie d'amore. Torniamo a parlare della sua storia, della sua biografia. L'avevamo lasciato in carcere, dove rimase per molti anni, quindi l'abbiamo lasciato insomma tranquillamente in carcere. In realtà Hikmet viene liberato dal carcere soltanto grazie ad una cordata internazionale, ad un appello internazionale con una raccolta di firme da parte di molti intellettuali di tutta Europa e di tutto il mondo in realtà. Quindi esce dal carcere, ma temendo la morte scappa subito e ritorna in Russia. Qual è il problema? È che in questo ritorno in Russia purtroppo non può portarsi dietro la moglie, che è incinta del primo figlio, Mehmet, al quale dedicherà una meravigliosa poesia che non leggeremo perché è molto lunga, ma magari se vi ha incuriosito questo viaggio su Hikmet poi ve l'andate a recuperare voi, e il figlio appunto. Quindi non riusciranno a viaggiare con lui e il governo turco gli impedirà di raggiungere Hikmet a Mosca, giudicandole come prigioniere politiche. Quindi alla grande sofferenza della prigione si aggiunge la sofferenza dell'esilio, in qualche modo, dell'allontanamento dalla propria famiglia e dai propri affetti. In questo periodo di grande sofferenza leggiamo due poesie di Hikmet che appunto ci raccontano di questo momento. La prima parla delle foglie in primavera che cadono, delle foglie in autunno, scusate, che cadono, e attraverso una serie di ripetizioni, quindi andiamo anche qui a vedere un'altra figura retorica, quella della ripetizione, Hikmet riesce a rendere molto bene quest'idea della sofferenza e dell'autunno. E adesso leggiamo questa poesia. Foglie morte. Veder cadere le foglie mi lacera dentro, soprattutto le foglie dei viali, soprattutto se sono ippocastani, soprattutto se passano dei bimbi, soprattutto se il cielo è sereno, soprattutto se ho avuto quel giorno una buona notizia, soprattutto se il cuore quel giorno non mi fa male, soprattutto se credo quel giorno che quella che amo mi ami, soprattutto se quel giorno mi sento d'accordo con gli uomini e con me stesso. Veder cadere le foglie mi lacera dentro, soprattutto le foglie dei viali di ippocastani. Abbiamo sentito la sofferenza autunnale di Hikmet, che non è soltanto nell'autunno meteorologico ma è anche nell'autunno della vita, perché la poesia del 1961, Hikmet è malato di cuore da molti anni, come abbiamo sentito nella poesia precedente, e si trova in una terra straniera. Tra l'altro c'è una poesia molto bella nella quale Hikmet chiama il figlio attraverso il Mar Nero, che divide appunto la Turchia dal confine con la Russia, no? Nel viaggio che lui ha fatto verso la Russia, che vi alleghiamo nella pagina Facebook Letta, insomma, così almeno ci venite a trovare, magari mettete mi piace se vi va, ci commentate, insomma, ci date dei suggerimenti su poesie da poter leggere o tematiche da affrontare. E allora a questo Hikmet, a questa immagine di Hikmet che chiama suo figlio attraverso il Mar Nero, abbiniamo una poesia, una canzone, scusate, di Pierangelo Bertoli che si chiama Chiama Piano, che viene eseguita da Marika Profili, quindi da una cantautrice locale senigalliese del posto, perché poi tutto questo lavoro su Hikmet e su Bertoli in realtà è frutto di uno spettacolo teatrale pensato ma mai eseguito ancora con Marika, appunto, su Bertoli e Hikmet. E quindi quella che ascoltiamo adesso è Chiama Piano nella versione di Marika Profili.
Quando credi d'essere sola su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura d'annegare, chiama, chiama piano, sai che non sarò chiama tu, chiama piano ed arriverò io in un attimo, quell'attimo è anche mio. Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama, chiama, sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama. Thank you. attimo e quell'attimo è anche mio. Quando il fuoco sembra spento e non pensi di aspettare, quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certa di aver vinto sulla nube di veleno e il tuo cielo è già dipinto di un crescente arcobaleno. Chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano. Chiama più, chiama piano ed arriverò io in un attimo e quell'attimo anche.
Bene, questa era Chiama Piano di Pierangelo Berti. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Duomo e siamo sempre sulla poetica e sulla vita di Nazım Hikmet. Nazım Hikmet, esiliato in Russia, diventa una specie di icona della lotta per la libertà. I suoi testi, sia quelli politici sia quelli di amore, assumono il grado di appunto esempi massimi di lotta e vengono tradotti in tutte le lingue del mondo. Tra l'altro è molto divertente anche questo fatto che negli anni 60, 70 e 80 Hikmet era presente tradotto in 30-40 lingue, ma le sue poesie in Turchia erano proibite, perché poi in realtà è stato riabilitato soltanto pochissimi anni fa Hikmet dagli stessi turchi che lo avevano esiliato. Torniamo però al cuore della poetica di Hikmet e quello che vorrei farvi arrivare alla fine di questo tempo che abbiamo passato insieme, che è appunto l'antropocentrismo. Eravamo partiti dalle parole, le parole erano uomini del film di Özpetek. Torniamo a questa grande importanza dell'uomo, l'uomo come fonte di salvezza, no? Ed è interessante anche questo aspetto, che un uomo come Hikmet, che è stato vessato, è stato messo in carcere, è stato esiliato da altri uomini, abbia comunque una così grande fiducia nel genere umano, e quella che lui esprime in tutte le sue poesie, l'idea che l'uomo possa essere l'unico motore in grado di salvare se stesso, di salvare l'umanità, no? Non aspettare qualcosa che venga da fuori o da qualcun altro, ma noi stessi come motore in qualche modo di un miglioramento sociale. Allora adesso leggiamo La vita non è uno scherzo e poi ne parliamo. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio. Come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate o dentro a un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia. Il perfetto commento a questa poesia ce l'ha dato Hikmet stesso attraverso queste parole. Hikmet ha detto: «Non chiudevo gli occhi dinanzi a tutti gli errori, le storture e i crimini di cui la cosiddetta civiltà si era resa partecipe, però non avrei mai potuto persuadermi che la specie umana non fosse in grado di fare qualcosa di bello, di generoso e utile per tutti». E io sono d'accordo con Hikmet, perché l'ultimo grande periodo di fioritura del nostro tempo è stato il Rinascimento, quando noi abbiamo messo al centro l'uomo, l'uomo come individuo, l'uomo come collettività, quest'idea di un uomo in grado appunto di risollevare se stesso e risollevare la propria situazione. Bene, stiamo arrivando alla fine e vorrei concludere leggendovi una poesia di Hikmet che si chiama Don Chisciotte, ma parlandovi prima un po' di Don Chisciotte e di Sisifo. Hikmet chiamerà Don Chisciotte nella poesia che andremo ad ascoltare cavaliere invincibile degli assetati. E allora tante volte mi sono domandato perché invincibile, perché Don Chisciotte invincibile, il personaggio letterario più vinto che ci sia, in grado di perdere contro i mulini a vento, di perdere contro le bestie, di perdere contro i pastori, no? Sempre sconfitto. Ma in realtà quello che ci vuol dire Hikmet, ed è in qualche modo la storia di Sisifo, costretto a spingere per sempre un masso in salita che poi ricade giù, è che l'uomo è invincibile quando non si dà mai per vinto. Tutti perdiamo, tutti abbiamo delle cadute, lo stesso Hikmet è stato in galera, è stato in esilio, ma la forza di rialzarsi ogni volta è ciò che ci rende invincibili, no? Nel senso letterale del termine, cioè coloro che non vengono vinti, non che non perdono mai, ma che non si danno mai per vinti. E allora questa poesia con la quale vi saluto è Don Chisciotte. Il cavaliere dell'eterna gioventù seguì verso la cinquantina la legge che batteva nel suo cuore. Partì un bel mattino di luglio per conquistare il bello, il vero, il giusto. Davanti a lui c'era il mondo, coi suoi giganti assurdi e abietti, sotto di lui ronzinante, triste ed eroico. Lo so, quando si è presi da questa passione e il cuore ha un peso rispettabile, non c'è niente da fare, Don Chisciotte, niente da fare. È necessario battersi contro i mulini a vento. Hai ragione tu, Dulcinea è la donna più bella del mondo. Certo, bisognava gridarlo in faccia ai bottegai, certo dovevano buttartisi addosso e coprirti di botte, ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati. Tu continuerai a vivere come una fiamma nel tuo pesante guscio di ferro e Dulcinea sarà ogni giorno più bella. Questo era il Don Chisciotte di Hikmet, che è un po' il mio Don Chisciotte, e spero sia anche il vostro Don Chisciotte. Allora, il Don Chisciotte di Hikmet vive come una fiamma perenne, e allora vi vorrei salutare invitandovi, insomma, a tornare da noi tra una settimana, dove parleremo del viaggio in poesia, nelle sue diverse sfaccettature, con un'altra canzone di Bertoli, che in qualche modo è, a mio avviso, uno spirito affine a quello di Hikmet. E come il cavaliere invincibile vive nella fiamma perenne, così c'è un vento che continua a soffiare, ed è quello della canzone di Bertoli, Eppure soffia.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica all'ebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne,
accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli,
eppure il vento soffia ancora.